Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti. Eccoci con Palla in tribuna e siamo a parlare un po' del Parma, un po' dei mondiali, un po' di mercato. Abbiamo tanti argomenti da trattare nel corso della puntata di oggi. Abbiamo anche degli ospiti di grande livello. Avremo un collegamento a presentare Marco Bellinazzo, che è un giornalista del Sole 24 Ore, anche scrittore, ha scritto tanto sul calcio, soprattutto sull'economia del calcio, quindi si è dedicato in particolare a tutto il mondo che circonda questo mondiale, con una giornata oggi, insomma, tanto nel monitor di servizio ci stiamo guardando Danimarca-Tunisia che è sullo 0-0, siamo al sesto minuto, poco fa, per chi tifa l'Argentina, è stata una mattinata disastrosa, una sconfitta che mai si sarebbe immaginata contro l'Arabia Saudita dopo il vantaggio di Messi, l'1-2 dell'Arabia Saudita nel secondo tempo. Insomma, una cosa incredibile, successo l'impossibile, scrivono in tanti sui messaggi, sui social. Ah, c'è il nostro numero, come sempre, 333-9200-170. Se seguite i mondiali, scriveteci per chi è la vostra favorita, per qualche commento. Insomma, c'è anche qualcuno che se le guarda tutte o quasi, anche se l'orario si interseca molto con l'orario di lavoro e quindi è tutto un pochino più difficile da seguire. La sera c'è poco, niente, ecco, al massimo c'è una partita. Allora, parleremo dei mondiali, parleremo anche del Parma. Ci sono delle notizie di mercato che vi chiediamo anche di commentare. Oggi la Gazzetta dello Sport parla di mercato invernale. Il Parma avrebbe chiesto Michele Castagnetti e Jaime Baez alla Cremonese. Entrambi stanno, insomma, Castagnetti un po' di più sta giocando, Baez sta giocando poco. Baez sta giocando poco, per essere preciso. Castagnetti è un giocatore che ha ruotato spesso attorno all'orbita Parma, tra l'altro, se non sbaglio, abita a Parma e non è difficile incontrarlo in bicicletta in giro per la città. Insomma, sarebbe anche una scelta, potremmo dire, anche di cuore per certi versi. Classe 89 di Montecchio, 33 anni per la B, un centrocampista di lusso, tra l'altro di campionati negli ultimi anni ne ha vinti, quindi oltre a quello dell'anno scorso con la Cremonese, quindi... Baez invece è un esterno offensivo, è quel ruolo, diciamo, che in estate si era nominato come possibile area di innesti. Sta giocando poco, sta giocando poco fino a questo momento, mentre Castagnetti 8 presenze le ha fatte, ecco, quindi diciamo che non è fuori dai piani di Alvini alla Cremonese, ma probabilmente c'è anche un discorso più ampio riguardo a questo giocatore. Vi chiedo anche un commento su queste voci, perché per me sono giocatori molto interessanti, ecco, perlomeno mi sembrano richieste molto vicine al pensiero di Pecchia, anche se poi abbiamo analizzato oggi anche il TG Sport, del Ricetivo Parma, ci sono alternative a tante possibili scelte, l'allenatore crociato da questo sabato in quel reparto, però magari qualcuno anche può partire, chissà, staremo a vedere. Allora, questo è un messaggio di Rino. Ragazzi, ditemi la vostra sull'idea che lo stadio nuovo fosse come una nuova forma di parmigiano scavato all'interno. Non sarebbe un bel traino per la nostra agricoltura? A Buenos Aires c'è la bomboniera, noi avremmo la formaggera, la faccia del colesterolo. Rino, Basilica Nova, terra di stalle e paesani, bombonera, scusa. E poi un insulto ai mondiali che immagino quindi Rino non guardi. No, invece, nonostante tutto, io un occhio, insomma, per chi lavora e chi segue il calcio va dato a questi mondiali. Ci sono tanti giocatori incredibili, è chiaro. Poi ci sono tutte le cose e tutti i difetti che ruotano attorno a questo mondiale, e ne parleremo sicuramente tra poco con il nostro ospite, che è Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che appunto ha appena scritto un libro che si chiama Le nuove guerre del calcio, e disegna poi tutto il background che c'è dietro al mondo del calcio in questo momento. Allora, lo chiameremo tra poco, è in linea con noi, mi facendo Simonetta dall'altra parte del vetro in regia. È un piacere avere con noi, riavere con noi sulle frequenze di Radio Parma, è un legame che si è stretto nei mesi, negli anni del fallimento del Parma, e si rinnova con tante tematiche sempre attuali. Marco Bellinazzo, buon pomeriggio, ciao Marco.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, parlavamo di Parma, parlavamo di società, di bilancio e tempi, adesso invece ci concentriamo più sugli equilibri del calcio mondiale, per presentare e discutere su un libro che è attualissimo, scritto appunto dal giornalista del Sole 24 Ore, Le nuove guerre del calcio, e casca, diciamo, proprio con precisione su tutto quello che sulla cornice di questo campionato mondiale, Marco.
Sì, peraltro non voleva essere un omaggio al principe saudita o al Mohammed Salman, visto che l'Arabia Saudita ha battuto l'Argentina, tutt'altro. È sicuramente, come dire, il tentativo di raccontare dal di dentro, cercando di unire i puntini di tanti fenomeni che magari agli appassionati sembrano distanti, molto differenti tra loro, e che invece raccontano un po' la stessa storia, cioè quella di un calcio che sempre di più, in particolare dopo la pandemia e le difficoltà economiche, è diventato appunto sempre più vulnerabile ai poteri che ne hanno capito la grande efficacia comunicativa, la grande forza persuasiva. Hanno ben capito, a differenza di quello che dice Infantino, che il calcio è politica, il calcio è un fenomeno sociale che condiziona 4 miliardi di persone, condiziona l'umore e quindi condiziona il consenso. E questo fa sì appunto che i grandi eventi planetari, il calcio, ma ci metto dentro anche le Olimpiadi, siano sempre più oggetto del desiderio di dittatori, di stati autocratici, e sempre più il calcio viene consegnato a questi stati da istituzioni appunto calcistiche, che magari per convenienze economiche o appunto più strettamente politiche, per quanto neghino che il calcio sia politica, in maniera ipocrita a mio avviso, appunto finiscono per invece snaturare quello che è il fenomeno sociale che noi abbiamo conosciuto nel XX secolo e che continuiamo ad amare, che vorremmo restasse in qualche modo tale.
Credo che per quanto riguarda il tuo libro sia particolarmente rilevante la foto che è in copertina. Ci sono Gianni Infantino, numero uno della FIFA, Vladimir Putin e Mohammed bin Salman, che è il principe ereditario dell'Arabia Saudita. Una foto che, se non sbaglio, è stata scattata alla partita inaugurale di Russia 2018. Dice già tantissimo questo sugli equilibri, anche sulle scelte appunto di assegnare i mondiali.
Assolutamente sì, io l'avevo scelta un anno e mezzo fa, insomma, prima che ci fossero determinati eventi che purtroppo conosciamo, insomma, prima che fosse palese l'intenzione della Russia di aggredire l'Ucraina e poi addirittura, non solo minacciandola questa aggressione, ma perpetrandola con tutte le conseguenze che conosciamo, e soprattutto prima che poi si delineassero tutta una serie di scelte, di situazioni, non ultimo il fatto che appunto la stessa Arabia Saudita si sia candidata per ospitare i mondiali, a proposito appunto di grandi eventi, mondiali di calcio del 2030, con Egitto e Grecia a fare da ancelle, candidatura su cui c'è il beneplacito del presidente della FIFA, e contro la quale la UEFA ha schierato appunto Spagna e Portogallo e appunto l'Ucraina, coinvolgendola in questo dossier europeo da grande valore simbolico. Anche qui appunto torna plasticamente il tema delle guerre del calcio e delle dimensioni che queste guerre hanno raggiunto, piaccia o non piaccia ai tifosi e soprattutto a discapito dei tifosi.
Insomma, sembra una partita di risico ormai, quella relativa ai mondiali che portano introiti e tutto il resto, la costruzione di stadi. In questo senso, verrebbe a dire, perché sono nati i mondiali in Qatar? Per i soldi, ecco, ma probabilmente c'è molto altro oltre a questo.
Sì, guarda, è una lettura superficiale, insomma, dire che è solo per i soldi. Di fatto la UEFA resta ancora, diciamo, il centro del potere economico, perché fattura nel quadriennio 3 volte, se non 4 volte, quello che fattura la FIFA grazie ai mondiali. La FIFA quest'anno supererà, per il quadriennio, perché i budget sono quadriennali appunto, i 7 miliardi di ricavi, insomma 3/4 dei quali legate al mondiale. Ma appunto c'è in atto questa guerra in cui si cercano anche alleanze politiche, e probabilmente, diciamo, Infantino, che ha ereditato, ricordiamo, il mondiale del Qatar, non ha, diciamo, nel Qatar uno dei suoi principali alleati, bensì nell'Arabia Saudita, nella Russia, nella Cina, è perché dopo che Blatter e il suo comitato esecutivo, che avevano assegnato quei mondiali nel 2010, la storica decisione, doppia nello stesso giorno a, Qatar, a Russia e Qatar, di fatto deludendo le aspettative più che legittime di Inghilterra e Stati Uniti, ebbene, proprio per l'intervento degli Stati Uniti e dell'FBI, quel comitato esecutivo, ricordiamo, insomma, l'intervento dell'FBI, gli arresti, sì, e quant'altro, che però, attenzione, non hanno riguardato il Mondiale del Qatar, hanno riguardato i mercimoni che venivano prima, indipendentemente da quello. Lo stesso Blatter con Platini è stato, come dire, defenestrato non per questioni legate al Qatar, ma per altre questioni. Sì. Però tutto serviva pur di instaurare un nuovo ordine mondiale basato sul fatto che a decidere adesso non è più il comitato esecutivo, 24 membri, ma è l'assemblea. L'assemblea della FIFA, 200 e passa paesi, più di quelli dell'ONU, in cui il ruolo dell'Europa, il ruolo del Sud America, cioè l'asse storico del calcio, è ridimensionato. Hanno in tutto 65 voti su 211.
Ah, sì.
A dominare quindi è l'Africa, l'Asia e il Nord America, su cui Infantino fa affidamento e sarà non a caso l'unico candidato del 2023 per il nuovo mandato. E quindi il tentativo che è stato fatto di un mondiale biennale è appunto per ridurre il valore delle competizioni continentali e aumentare i ricavi della FIFA, ma strettamente connessa a quella, probabilmente ispirata dalla stessa FIFA, o comunque non contrastata dalla FIFA, c'è la partita della Superlega, no? In cui i club chiedono autonomia, chiedono di gestire il business in proprio, proprio quel business che vale al momento più di 3 miliardi all'anno, che fa ricca la UEFA e che consolida il suo potere. Tutto questo, ripeto, avviene al momento, e sorrido amaramente, sulla pelle degli appassionati che poi sono anche i clienti consumatori, sono quelli che li tirano fuori dalle tasche questi soldi.
Assolutamente, assolutamente. E proprio per quanto riguarda questo, c'è una via d'uscita, ecco, che puoi ipotizzare a questa situazione che sembra portare in un vicolo cieco dove è tutto legato al business e inevitabilmente poi in futuro ne risentirà anche lo spettacolo per tutti, diciamo così, non solo per chi tifa quelle prime 10 squadre del mondo?
Guarda, io credo che tutto passi innanzitutto dal superamento di un'ipocrisia da parte della FIFA, che finalmente deve accettare, come sa, di essere un organo politico. E questo vale peraltro anche per il CIO, per le Olimpiadi. Per cui questo passaggio deve preludere al fatto che quando tu assegni una competizione come un mondiale o un'Olimpiade, oltre a chiedere garanzie economiche, infrastrutturali, di solidità, tu possa e debba anche chiedere rispetto di un standard minimo di diritti umani, di libertà, di diritti civili. Certamente non si possono chiedere cambi di regime, no? Cambi di culture, di stili di vita, ma il rispetto dei diritti universali, di libertà, quello sì. E la FIFA deve iniziare a ragionare in questi termini, se non vuole appunto mettere nelle mani di dittatori, di autocrazie, l'evento planetario per eccellenza, e poi trovarsi magari ad arrampicarsi sugli specchi come in questi giorni. Ma l'altro passaggio fondamentale, quello che magari ci riguarda più da vicino, se amiamo un club, se ci identifichiamo con una squadra nel nostro territorio, è quello appunto di rimettere al centro i tifosi. Non faccio discorsi, diciamo, nostalgici, passatisti, no? si stava meglio in passato, si stava meglio ai vecchi tempi, non è questo il discorso però è che proprio utilizzando gli strumenti giuridici, tecnologici che ci sono adesso, a mio avviso bisogna che le squadre, i club rinsaldino il loro rapporto con i tifosi, andando oltre quello che è il loro ruolo di clienti e consumatori, ma cercando di valorizzare in tutti i modi l'asset di valori, di principi, su cui si basa l'identificazione, il seguito, l'amore che si ha per una squadra. E se si riuscisse a fare questo e d'altro canto a creare dei modelli di competizione in cui si fanno più ricavi, come si ipotizzava con la Superlega, ma non si nega quello che è il principio base dello sport, cioè il merito sportivo, il sogno che Davide possa battere Golia, e soprattutto si redistribuisca le maggiori risorse in maniera più democratica. Ebbene, io credo che avviando queste riforme complicatissime, non c'è dubbio, ma ineluttabile a mio avviso, si vuole salvare questo splendido fenomeno sociale che è il calcio, ebbene qualche speranza si potrebbe anche coltivare. Altrimenti andremo verso, diciamo, un modello, a mio avviso, di omologazione del calcio al puro entertainment, e sarà molto difficile magari convincere i giovani a preferire una partita di calcio vera a una partita di videogame in futuro. Banalizzo, estremizzo, ma insomma. Credo che il discorso sia questo.
Sono assolutamente d'accordo. Le ultime due cose. La prima è l'Italia si potrebbe giocare la carta degli europei a proposito di guerra e dei diritti umani. E se la gioca con la Turchia di Erdogan, se non sbaglio.
Esattamente.
Guarda, e come siamo messi in questo campo?
Beh, siamo messi che se si dovesse guardare soltanto agli aspetti a cui si guarda adesso, siamo nettamente sfavoriti, nel senso che Erdogan, proprio perché conosce il ruolo del calcio, ha investito più di 2 miliardi nella costruzione di nuovi stadi e altri ne ha fatti investire ad altre aziende. Quindi gli stadi che hanno i turchi sono molto più belli, comodi, non a caso la prossima finale di Champions si gioca a Istanbul. La Turchia sono diversi anni che si prova a candidare per gli europei, e se si dovesse guardare chiaramente allo stato attuale, ma in Italia sappiamo che fare stadi è praticamente impossibile, per tante ragioni, però sarebbe lungo investigare, dovremmo perdere, no, questa battaglia. Però appunto, se la UEFA, riconoscendo il suo ruolo politico, desse valore anche ad altri aspetti della candidatura e quindi del valore di quell'assegnazione, forse insomma qualche valutazione dovrebbe fare, insomma, tra un regime democratico come quello italiano e un regime dittatoriale di fatto come quello turco, con tutte le complicazioni che ne deriverebbero. Però questo è un esempio che hai fatto assolutamente ottimo, e io credo che sarebbe anche poi l'ultima speranza del calcio italiano, perché solo con un evento di portata, diciamo, internazionale, magari si potrebbe dare una spinta all'ammodernamento degli impianti.
Intanto è stato annunciato un gol per fuorigioco alla Tunisia. Allora, ricordandovi le nuove guerre del calcio di Marco Belinazzo in tutte le migliori librerie, vi racconta davvero tanti aspetti che ci aiutano a capire meglio l'universo del pallone mondiale. Ti chiedo cosa ti hanno dato per ora, cosa ti hanno detto, cosa emerge da questo inizio dei mondiali.
Beh, oggi devo dire c'è stata
oggi
la
un bello
grande
shock.
Oggi è un primo risveglio, devo dire, molto molto particolare. E c'è anche in Qatar grande entusiasmo, almeno insomma intorno agli stadi. Doha città mi dicono un po' meno, chi li sta seguendo, e c'è, diciamo, un'immagine che appunto un po' mi inquieta, è quella cerimonia di apertura in cui c'era Infantino, c'era Demiro Altani e c'era appunto Mohammed bin Salman seduto in prima fila. E ecco, io sono uno di quelli che ritiene che sia stato in qualche modo utile e che andare nel mondo arabo con un mondiale, magari non nei modi in cui ci si è andati e magari non con queste tempistiche, perché c'è una giovanissima popolazione molto attenta alle nuove tecnologie, al calcio, molto appassionata allo sport in generale, e che quindi in qualche modo dal punto di vista industriale lo sviluppo del calcio era ragionevole andarci. Però appunto spero, insomma, che non si perda l'opportunità di queste riflessione, di queste critiche che sono emerse forse tardivamente, almeno nella loro portata più ampia nelle ultime settimane, non si perda l'occasione appunto per ripensare il ruolo della FIFA, del calcio, in senso più democratico e attento ai valori.
Marco, è stato un piacere fare due chiacchiere con te, potremmo stare tutta l'ora.
Anche per me, grazie a voi.
Grazie a Marco Belinazzo, e vi ricordo ancora le nuove guerre del calcio su tutte le migliori librerie per appunto approfondire tutte queste tematiche che abbiamo sfiorato, però credo anche con qualche spunto interessante. Allora, stanno facendo 0-0 la Danimarca e la Tunisia, si stanno anche menando, ha ammonito Christensen, il laterale destro della Danimarca, una Tunisia che sta tenendo benissimo il campo, si è vista annullare un gol per un fuorigioco di un metro a centrocampo, ma sta giocando, dimostrazione che a parte la partita dell'Inghilterra di ieri, anche inspiegabilmente così poco equilibrata con un Iran che fino adesso ai mondiali non aveva fatto male nelle scorse edizioni, insomma ci sono tante squadre emergenti che però non ridimensionano comunque l'impresa incredibile della Arabia Saudita. Allora qui è un po' che ha battuto l'Argentina, lo ricordo. Allora, questi sono alcuni dei messaggi. Nel mercato di gennaio 2019 Kuzka, nel 2020 Kurtic. Ciao Andrea, ci scrive, che ci ricorda alcune trattative. Allora, non c'è mica una catariota da suggerire al fiol del presidente, scrive Christian. E no, a questo punto un giocatore, allora c'è un centrale, non chiedetemi il nome perché non me lo ricordo, dell'Arabia Saudita che ha annullato Lautaro e in parte anche Messi, ha fatto una gran partita. Poi ci sono i due che hanno segnato, a questo punto guardiamo anche a quell'universo, ecco, per così dire, anche se insomma mi è sembrato che l'abbia più persa l'Argentina, anche se l'Arabia Saudita ha fatto una partita incredibile. Il nostro amico Luca ci ricorda che oggi compie gli anni il grande Nevio Scala, mentre Rino allora torna al mercato del Parma, dal quale ripartiremo dopo la pubblicità. E Castagnetti, ok, l'altro non lo conosco. Dov'è Fagioli? Rino, Fagioli gioca nella Juve, gioca titolare, ma secondo te viene a giocare nel Parma. Allora, altri messaggi: cambiare la FIFA, basta mettere la gente onesta, se ne esiste ancora, al posto giusto, il posto sbagliato, il tempo sbagliato, la gente sbagliata. Mi viene in mente Bartali, tutto sbagliato, tutto da rifare, e credo che si riferisca al mondiale. Noi facciamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Francesco Monaco, parliamo un po' del Parma.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pellicceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, palla in tribuna, la seconda parte di puntata. Qui c'è un messaggio di Roberto: secondo me in gennaio non entra nessuno a meno che non esca qualcuna. Questa è una condizione, secondo me, che potrebbe essere ipotizzata dal club, anche perché abbiamo una rosa molto ampia, vedremo. Ecco, su questo sono un pochino meno d'accordo, secondo me un mediano come Castagnetti in mezzo sarebbe importantissimo se si vuole andare in Serie A. Poi dopo, per restare in zona playoff, può bastare anche quella rosa qui, ecco, per così dire. Chissà se è d'accordo con me il nostro secondo ospite, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, qui si inizia a parlare di mercato, è bastato uno spunto dalla Gazzetta dello Sport, Castagnetti e Baez. E che dire, intanto ti chiedo, siccome profili ti ti sembrano accattivanti?
Ma io ne avevamo già parlato qualche volta, ricordo sempre che io all'ultimo giorno di mercato mi aspettavo la risoluzione del contratto di Castagnetti con la Cremonese, che fosse il colpo last minute che venisse appunto a sostituire dal punto di vista numerico la Schiattarella, e essendo appunto un giocatore ben conosciuto da Pecchia, era un profilo, secondo me, non dico perfetto, però era assolutamente giusto per il Parma, un centrocampista di una certa esperienza, di una certa età, che magari in Serie A un po' chiuso, in una squadra che deve lottare per salvarsi, e evidentemente anche lui ha voluto provare a assaggiare la Serie A. Tant'è vero che si è fatto adeguare il contratto, adesso che si è tolto anche lo sfizio di giocare qualche partita in Serie A, credo che sia pronto per tornare indietro. A me farebbe molto piacere un giocatore come lui, ripeto.
E ce ne sarebbe bisogno, secondo me, in mezzo, non dico come alternativa, perché uno che viene magari e gioca anche titolare, però...
Sì, è uno che viene e che gioca anche titolare. È chiaro che se dovesse venire dovrebbe comunque accettare... con Pecchia si conoscono già bene, e quindi è un giocatore che io vedo perfetto per gli ultimi 20 minuti, quando devi così mettere un po'... congelare il pallone, abbassare i ritmi, e quando c'è bisogno però parti titolare dal primo minuto, è uno che annusa subito che tipo di partita sarà.
Sì.
Non è neanche poi tanto, cioè, hai ricordato, è un 89, quindi noi negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere arrivare a Parma giocatori a fine carriera, ma oltre i 35, 36, 37 anni, quindi vuol dire rispetto ai Danilo, ai Pandev, che poi dopo non è che hanno dato quel grande contributo, cioè è un ragazzino. Su Baez, Baez è in scadenza contratto, quindi voglio dire è ancora più fattibile dal punto di vista della Cremonese l'operazione. E sì, anche in questo caso è un giocatore che viene dalla Cremonese, quindi Pecchia lo conosce, lo vedo più come alternativa dal punto di vista numerico sulle fasce al posto dei due rumeni quando dovessero mancare ancora. Abbiamo visto che cos'è che diciamo, che non ci sono abbastanza esterni. Da questo punto di vista invece uno che arriverebbe con la gerarchia già ben indirizzata, cioè tu sei un'alternativa ai giocatori titolari, è uno che la Bila la può fare benissimo, la garra ce l'ha perché è uruguaiano, e quindi andrebbero bene tutti e due sicuramente. Notavo che comunque è vero, si parla di due giocatori che Pecchia conosce, però va dato atto a Pecchia che, a differenza di tanti altri allenatori, lui è arrivato qua e non ha chiesto i suoi, non si è portato io vengo, mi porto dietro qualcuno subito da... Magari ha cercato di avere
magari
qualcuna,
sì, però
insomma, ha fatto con quel che gli è stato detto, tu hai questi e lui si è adeguato. Ecco.
Sì.
Se il momento che vuoi fare un ulteriore saltino di qualità, fanno benissimo tutti e due, anche in questo caso però, soprattutto nel caso di Castagnetti, io mi aspetto qualche uscita.
Sì, eh.
Sì.
Io guardavo...
voglio fare nomi, ma mi aspetto qualche uscita.
Tra l'altro ragionavamo oggi nel servizio del TG Sport, il Parma adesso con condizioni diverse, però sabato potrebbe avere 8 giocatori per 3 maglie, vado a memoria a braccio: Tutino, Benek, Mann, Mikaila, Camarà, Som, tutti dietro al centravanti, ecco, per adesso Bonni, sto mancando neanche qualcuno,
sì,
Bernabé.
Ma va molto bene che si stimoli una certa concorrenza ad alto livello, che quindi ci sia l'imbarazzo della scelta perché ne hai tanti e non le mani nei capelli perché ne hai pochi, come fare, chi adattare. Quindi va molto bene che ci sia tanta scelta. Poi è chiaro che questo ciclo di 6 partite dovrà dire molto, sia sulle garanzie fisiche, non si può mai sapere, però arrivare per dire alla fine dell'anno senza ulteriori infortuni potrebbe già essere un segnale, perché magari certi giocatori darebbero più garanzie di quelle che magari hanno dato fino adesso, e può anche darsi che in queste 6 partite magari qualcuno venga utilizzato molto poco, e quindi possa essere considerato sacrificabile. Calcola che adesso è fermo il campionato di Serie A, quindi ovviamente anche perché ci sono di mezzo i mondiali, per cui ci sarà il calciomercato che comincia a impazzare anche in come dicevo in uscita adesso in queste sei partite. Chi del Parma farà più o meno, magari non dico faville, ma un gol, automaticamente finirà che qualche squadra di Serie A ha messo gli occhi su Tizio, ha messo gli occhi su Caio, e basterà fare un gol o due per essere automaticamente degli uomini di mercato.
Quindi se Mane e Miaila fanno gol, diciamo nelle prossime sei, se stanno bene e fanno gol, a gennaio voci di mercato su Mane e Miaila da là, in pratica, te lo provo a tradurla così.
Sì, io aggiungerei anche, scusa la voce, aggiungerei anche Bernabé.
Sì.
Io non sono così sicuro al 100%, bisogna vedere molto come si integra adesso che è finalmente disponibile e magari superati i problemi di equivoco tattico, no? Delle prime partite in cui né lui né Vasquez avevano brillato, adesso magari giocano a ruoli invertiti, Vasquez più indietro, Bernabé più avanti. Io spero che funzioni questa cosa, però su Man, Miaila e aggiungo Bernabé potrebbero esserci sirene di mercato, poi bisogna vedere la società cosa intende fare, ovviamente. Mentre invece ci sono anche altri due o tre giocatori che forse dal punto di vista potrebbero essere in sovrannumero, più che altro sì, appunto dal punto di vista numerico, e potrebbe esserci qualcun altro candidato a uscire.
Senti Francesco, intanto sabato c'è il derby contro il Modena che sta passando, insomma, non sta passando in sordina perché i tifosi hanno già chiesto di vincere dopo la partita col Cittadella, quindi la squadra lo sa già. Arriva una squadra che arriva come il Cittadella con un'etichetta da sfavorita, il Parma è chiamato a vincere però adesso. Col Cittadella il compito lo ha fatto, con tanti assenti.
Sì, e non era scontato.
E non era scontato.
Io avrei detto, se mi fosse stato chiesto prima di quella partita, siccome il Parma aveva ancora un po' di problemi di recupero giocatori, avrei detto se per una squadra che ha dei problemi Cittadella è l'avversario peggiore possibile. Il Parma è stato molto bravo a mettere subito in chiaro le cose con il Cittadella, tra l'altro squadra rognosa, però non ha creato problemi da questo punto di vista. Credo che sia la prima partita che il Parma non ha avuto neanche un ammonito, per dire. È chiaro che bisogna continuare così, perché il Parma, che ti fa vedere di saper giocare a calcio, che ti fa vedere che sa vincere le partite contro le prime della classe che non riusciva a fare l'anno scorso, quindi ti batte l'Ascoli, ti batte il Frosinone, ti batte la Regina, ti fa vedere anche che in certi casi sa ovviare a tante assenze. Ho già detto, l'ulteriore step è la continuità di vittorie, quindi il Parma adesso non può far altro che continuare a vincere. Ovviamente non è che spero o penso che le possa vincere tutte di qui a Natale, però dopo aver battuto Cittadella devi fare il tuo dovere anche con il Modena, e ne mancano sei, giusto, a Natale?
Sì.
Ecco, insomma, quattro bisognerebbe vincerle o tre, pareggiando le altre tre, insomma, non puoi più lasciare punti per strada, perché è vero che, come dice Vasquez, la classifica, insomma, il campionato ricomincia a gennaio, però devi vedere se hai un handicap o un vantaggio, e dopo quei punti lì che hai fatto o non fatto adesso vengono a galla anche durante alla fine del campionato. Quindi, e col Modena bisogna vincere, è sicuramente una partita ostica, tanto quanto quella col Cittadella. Il Cittadella secondo me è arrivato un pochino a scarico, non per togliere meriti al Parma, però
aveva tanti assenti e soprattutto in proporzione alla propria rosa era davvero in difficoltà.
Esatto, per loro Cassandro, Branca, Baldini, insomma, e poi venivano da una serie di risultati utili prima della sosta, può darsi che avessero un attimino tolto il piede dall'acceleratore. Cosa che non si potrà certo dire per il Modena, che arriva dopo la sosta. Loro sono una squadra, non so come definirla, sicuramente avranno tanta garra, avranno tanta animosità, tanto spirito di combattimento, soprattutto con campi pesanti, clima brutto, sono quelle cose che esaltano un po' la squadra tecnicamente, concedi un termine anglosassone, mi piace molto underdog,
sì.
E io però mi aspetto dal Parma che adesso giochi veramente, ci ha fatto intravedere di saper fare, ecco.
Sì, sì, sì,
l'italiano era corretto, abbiamo visto degli spezzoni in cui Parma ha dimostrato di saper fare ottimo calcio, io adesso mi aspetto più continuità in tutte le partite che andrà ad affrontare di qui a Natale.
Allora, l'ultima cosa che ti chiedo di commentare è questo messaggio di Stefano 58 che ci manda questa statistica curiosa e interessante. Le migliori difese della B: Frosinone 7 gol subiti, 2 da noi, Genova 11, 3 da noi, Regina 11 gol subiti, 2 dal Parma, Ternana 13, 2 dal Parma, Ascoli 14, 3 dal Parma. Perforiamo le difese più solide, non riusciamo a far gol a quelle più deboli. Questo il messaggio di Stefano, è curioso questo dato. Io avevo solo notato fino ad oggi che il Parma ha una media punti più alta con le prime tre che con tutte le altre, ecco, quello
sì,
credo che siano legate poi le due cose.
Avevo già più o meno evidenziato che a differenza dell'anno scorso facciamo punti con le grandi e ne perdiamo di più con le cosiddette piccole. Sicuramente c'entra il fatto che con le squadre di pari levatura, anche se sei il Parma, hai comunque un po' più di spazio.
Sì.
Penso alla partita col Frosinone che secondo alcuni il Parma ha vinto immeritatamente perché avevano giocato meglio loro, però è indiscutibile che il Parma avesse goduto di spazi che il Sudtirol e il Palermo non ti hanno concesso. Mm-hmm. E quindi questa potrebbe essere una spiegazione. È chiaro che in casa del Genoa, appunto, tu giocando in trasferta, sono loro che attaccano, in certi momenti della partita hai potuto giocare, cioè non hai affrontato squadre che si sono chiuse in difesa e che magari grazie al jolly di Colussi Caviglia ti hanno battuto. Poi è chiaro che sono squadre più forti, quindi va a merito del Parma aver segnato tanti gol al Genoa, che poi nelle altre partite non ne ha subiti così tanti in un colpo solo, o i due al Frosinone, i due alla Regina. Sono il rovescio della medaglia di avere contro una squadra che vuole vincere, però ti lascia a sua volta un po' giocare, e giocare contro una squadra che si chiude e spera appunto nel jolly. Penso che si possa spiegare così.
Sì, 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 sì. Francesco, grazie per essere stato con noi, come sempre.
Grazie a voi, forza Parma e ciao a tutti.
Ciao, 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 ciao. Allora, intanto vi do un aggiornamento con una parata incredibile di Schmeichel. La Danimarca ha salvato lo 0-0, grandissima l'occasione per la Tunisia, e il punteggio è sempre di 0-0, sta per terminare il primo tempo, per così dire. Stiamo arrivando al 45esimo, poi ci saranno come al solito 10 minuti di recupero, per cui c'è ancora da giocare un sacco. Sentivo prima che nelle dirette Rai si ragionava sul fatto che vanno cambiati i palinsesti, perché questi recuperi maxi stanno facendo sballare un po' tutte le programmazioni del canale interessato dalla diretta della partita. In effetti le partite durano 15-20 minuti in più, l'Argentina nel secondo tempo 14 minuti si è giocato nel recupero. Il problema con lo spostamento di Vasquez dietro: abbiamo più alternative, vedrei meglio un esterno alto sul mercato, comunque vedremo, scrive Roberto. Questo invece Rino, al posto di Sommo, ok Castagnetti, e poi ti ricordo che Fagioli io l'avevo slumato 3 anni fa, così per ricordatelo, è vero, giustissimo, confermo. Io ti dico che me l'avevi suggerito per il mercato qualche settimana fa, caro Rino, e io mi sentirei completamente di escludere su queste ipotesi, perché secondo me sta e probabilmente gioca anche alla Juventus. Poi vedremo, da gennaio secondo me cambiano molte formazioni, a partire da quella dei bianconeri. Altro messaggio, buondì da Mark: la sconfitta del Parma femminile negli ultimi minuti dimostra che nel calcio per vincere le partite serve tirare da fuori, anche il Parma deve provarci di più. E sono d'accordo, ci sono delle statistiche che salvano il Parma su questo fronte, ma in verità secondo me da fuori il Parma quest'anno è mancato completamente, vedi i gol che mancano a Franco Vasquez anche sui calci di punizione. Poi sono nati gol in situazioni diverse, ecco, da calcio piazzato, da calcio d'angolo il Parma è molto pericoloso, cioè abbiamo scoperto del Prato. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Francesca, ti vedo preoccupata.
Mia figlia è miope e continua a peggiorare.
Anche mio figlio aveva lo stesso problema. Poi, Ottica Acustica Lodi, in collaborazione con l'oculista, mi ha consigliato le lenti Mayo Smart.
Sono lenti per lo sport?
Ma no, sono lenti che rallentano la miopia fino ad un 60%.
Sì, ma se oltre a rallentare la miopia schiodassero mia figlia dal computer, sarebbero il massimo.
Ottica Acustica Lodi, da 30 anni al tuo servizio, a Parma in via Emilio Lepido 22.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, palla in tribuna, la nostra parte finale. Abbiamo parlato un po' degli equilibri del calcio mondiale, abbiamo parlato del Parma, tocchiamo un po' tutti gli argomenti adesso con un amico che ritroviamo qui sulle nostre frequenze. Buon pomeriggio a Mauro Corno di Sportal. Buon pomeriggio Mauro.
Buon pomeriggio, ciao.
Immagino che tu ti stia guardando la partita adesso. Solo 4 minuti di recupero, un record negativo quasi.
In realtà no, in realtà no, però sul risultato, record negativo, in effetti queste partite possono cominciare, cioè sappiamo quando cominciano ma non sappiamo mai quando terminano, anche perché quello che abbiamo visto ieri in Inghilterra-Iran credo sia quasi irripetibile.
Assolutamente, vedremo se poi queste direttive della FIFA, se come verranno, c'è una guerra su tanti punti di vista tra FIFA e UEFA, verranno recepite in che modo dalle competizioni, non dico in Serie B, quella che interessa più da vicino i nostri ascoltatori, in Serie A o nella Champions, se si inizieranno a fare questi recuperi maxi. Io ricordo soltanto un Parma-Frosinone con 10 minuti di recupero, tra l'altro Frosinone segnò su rigore all'ultimo minuto e fu visto come uno scandalo, adesso sarebbe la normalità.
Eh sì, una volta già 2 minuti ti facevano innervosire, adesso invece non si sa mai quando finisce la partita, e in effetti credo che sia il momento si mettano un po' tutti d'accordo per una linea comune, anche se credo che i problemi del calcio mondiale siano un po' superiori a quelli relativi esclusivamente ai minuti di recupero.
Ecco, è cambiato per quanto riguarda invece la graduatoria, la pagina delle scommesse sul mondiale, immagino che precipitino le quote dell'Argentina. Hai visto la partita, cosa ne pensi? È la prima grandissima sorpresa di questo mondiale.
Sì, ma in effetti io credo dopo i primi 2 giorni molti abbiano pensato questo sarà un mondiale senza sorprese, perché abbiamo visto veramente la scarsità del Qatar e abbiamo visto anche l'Iran come è stato fatto veramente a pezzi dall'Inghilterra, pur comunque reagendo, perché l'Iran alla fine ha un buon reparto d'attacco, tutto sommato. Sì. E invece oggi la presunzione di un'Argentina che secondo me proprio ha anche un problema strutturale al centrocampo, perché guardando anche i nomi sappiamo come gli argentini comunque la mettono sempre sullo scontro fisico, ecco, il classico centrocampista interdizione io non l'ho visto tanto, un centrocampo munito non l'ho visto tanto, e poi quando poi sbagli tante occasioni e non riesci a concretizzare poi perde anche con l'Arabia Saudita che insomma alla fine non si può dire che non abbia meritato, perché comunque alla fine chi vince ha sempre ragione.
Hanno peccato di Ubris, si direbbe, hanno giocato praticamente con 4-5 punti già al primo tempo, insomma una formazione poi tra l'altro molto diversa da quella che ha giocato la Coppa America, anche l'amichevole, insomma Scaloni molto presuntuosa questa Argentina. un giocatore che ti è piaciuto o una squadra che ti è piaciuta fino a questo momento?
Allora, mi è piaciuto Kane, perché comunque non deve essere facile finire una partita da centravanti, da bomber senza segnare, però regalando degli assist veramente intelligenti, perché comunque l'assist del 3-0 è il classico assist che ogni centravanti di stazza vorrebbe avere, con l'ala che crossa subito e ti consente comunque di anticipare l'avversario, perché sappiamo che quando il giocatore di stazza o la palla gliela dai in quel centesimo di secondo, se no comunque non può riuscire ad anticipare il marcatore più dinamico. Per cui mi è piaciuto molto molto Kane. Guarda, mi ha fatto veramente impressione la scarsità del Qatar. Io me l'aspettavo, però a questi livelli credo che sia veramente grave vedere, cioè, una nazione che ospita un mondiale, fa una campagna acquisti terrificante e si dimentica di comprare il portiere. Ecco, questo mi ha lasciato abbastanza basito. Mi ha fatto piacere per Enner Valencia, la dimostrazione comunque gli attaccanti, quando hanno uscito il gol, anche sì, se hanno superato la trentina, quando giocano con gente che il pallone lo conosce meno, fanno quello che vogliono. Perché anche il rigore di Valencia, se lo guardate bene, è un rigore tirato in pantofole. Ha tirato un piatto al 2 all'ora, come dire, becco la porta e segno. A me ha ricordato il portiere del Qatar sul tuffo sul rigore, mi ha ricordato il peggior Shilton quando si sdraiava i rigori contro la Germania.
Ti chiedo se è una favorita a questo punto. Saranno, depennando l'Argentina...
Sai, paradossalmente l'Argentina, questa è la classica partita che se poi...
L'analizzi bene,
se vai a fare i punti, è chiaro che è un girone un po' rognoso. Pomeriggio, sai, devono sperare che vinca una delle due, perché se viene fuori un pareggio tra Messico e Polonia, poi si fa grama, secondo me. In realtà, se l'Argentina fa tesoro di questa lezione, può veramente andare poi a vincere il mondiale partendo da qui. Attenzione all'Inghilterra, che sono quasi 60 anni che non vince un mondiale, che comunque ha dimostrato di avere tantissime frecce al proprio arco, perché basta vedere i cambi, anche basta vedere il fatto che si sia permessa magari di lasciare a casa un attaccante come Abraham, che magari giocherebbe in altre nazioni, anche se non sta in altre nazionali, che non sta attraversando un grandissimo momento. Ecco, a me sembra una formazione molto munita, con l'incognita della difesa. Però se l'Inghilterra riesce a produrre così tanto davanti, potrebbe essere, diciamo, non la rivelazione, perché molti la danno per favorita.
Sì, sì, sì.
Tra le favorite, comunque, però io la vedo bene. Poi c'è il solito Brasile, che comunque non si può lasciare per strada. Sono banale, lo so, però credo che sia davvero, davvero dura che possa venire fuori qualche sorpresa, anche perché con quella di questa mattina credo che per un po' non ne
vedremo. Secondo me ha messo in guardia in tanti, tante squadre potrebbero essere state messe in guardia da quello che è successo all'Argentina oggi. Ecco.
Sì, cioè, ma io credo che l'Argentina sia stato un suicidio in realtà, cioè proprio sì, figlio di una tattica inutilmente spregiudicata, perché non mi sembra di aver visto uno squadrone, quello saudita, cioè, le squadre deboli comunque rimangono comunque tali. Abbiamo visto l'Iran, che ha davanti, ripeto, a Taremi, che è un buon attaccante,
assolutamente
ha fatto anche entrare poi l'altro Smoon, che è un altro buon attaccante, però per il resto è davvero poca roba, e si gioca in 11.
È così. Senti, ti chiedo uno sguardo invece sul campionato di B, dove il Parma si è riaffacciato nella parte alta della classifica, e per quanto facciano testo queste prime 13 giornate, forse i punti sono sempre gli stessi, le meno influenti a livello di equilibri. Cosa hai visto succedere in questa prima parte di campionato e come vedi il Parma in ottica di lungo periodo?
Beh, un Frosinone che fa da lepre così, io sinceramente non me l'aspettavo, anche se comunque è una squadra munita e ha lavorato bene sul mercato. E il Parma, secondo me, deve fare delle scelte drastiche in attacco. Io ho letto di un inglese forse tra i migliori in campo nell'ultima partita, sì, correggimi se sbaglio. Ecco, bisogna decidere se puntare o meno su questo giocatore. Io lo farei, comunque servono i gol a questa squadra, a mio parere, e serve comunque un Franco Vázquez che faccia comunque la differenza sempre comunque. Per il resto a me sembra una squadra quadrata, e soprattutto un allenatore che sa che sa come si vince. Le altre davanti, c'è stata la partenza d'handicap del Pisa che insomma fa sì che probabilmente sia già tagliato fuori. Il Bari ha rallentato, è un campionato particolare. Io non credo che in tanti avrebbero pensato su Tirol, che tra l'altro il Parma purtroppo ha avuto modo di conoscere, se potesse fare così tanti punti, con tutto il rispetto per Bisoli, che quando ha preso in mano la squadra ha fatto una svolta. Quindi è il solito campionato difficile da decifrare, e però sarà comunque importante dopo innanzitutto queste giornate che sono particolari, no? Perché avranno i giocatori di Serie B, avranno tutti gli occhi dell'Italia puntati su di loro, no? Quindi questa cosa sarà comunque forse uno sprone maggiore per molti di loro. Sarà importante che chi ha voglia di andare avanti faccia un buon mercato, perché credo che a differenza della Serie A, in Serie B veramente se riesci comunque a prendere un paio di giocatori che ti fanno la differenza, insomma.
Castagnetti e Baez potrebbero essere buoni innesti per il Parma, secondo te?
Ma sinceramente, guarda, sono due giocatori su cui io non ho grandissima conoscenza, e quindi direi magari delle cose. Baez a me non dispiace come giocatore, però credo che il Parma abbia soprattutto la necessità di trovare un giocatore che faccia gol. Cioè il Genoa non a caso ha preso coda, attenzione al Cagliari che se la Padula ricomincia a segnare come ha fatto di recente può fare male, ecco è quello. Cioè, poi attenzione davvero agli scarti delle formazioni di Serie A che ci possono essere, soprattutto da Monza può venire via qualcuno, insomma ci sono tante opzioni.
Mauro, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Come sempre. Mauro Corno Sportal, con l'interferenza che avete sentito, sono gli SMS che quando arrivano sul nostro tablet, l'ultima cosa non succedeva più con gli smartphone, ecco, abbiamo scoperto cos'è secondo me, perché ha dato un messaggio, un buon pomeriggio piovoso, ci scrivono e noi ricambiamo un pomeriggio così, insomma poi non siamo tanto abituati a giornate piovose visto come sta cambiando il clima e quindi ci sta alla grande. Allora un saluto a tutti quelli che ci hanno scritto, che ci stanno seguendo, noi siamo quasi in chiusura di palla in tribuna, è finito il primo tempo di Danimarca-Tunisia 0-0, non una gran partita, va detto che la Tunisia sta facendo la sua figura, anzi forse le occasioni più nitide l'ha avuto proprio la squadra nordafricana. Vedremo come si svilupperà il match, se poi la Danimarca farà come l'Olanda, ovvero poi cinica nei minuti finali senza giocare tanto, l'andrà a vincere, o se piuttosto farà come l'Argentina, andrà a perderla con un secondo tempo orribile. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna, grazie come sempre a Simonetta Collini in regia. Torniamo domani alle 14 con Palla in Tribuna, ciao a tutti.